Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Benvenuti ascoltatori di Oltrelago, bentornati al nostro medico di famiglia che oggi ospita una new entry insieme al mitico Alessandro Lembro che è sempre accanto a me. Abbiamo il dottor Massimo Farina che è il responsabile di chirurgia oncologica dell'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Benvenuto dottor Farina, ben arrivato nella nostra squadra di Oltrelago.
Buonasera, grazie a voi per questo simpatico ed interessante invito, grazie ancora.
Allora, grazie a lei di essere con noi. Alessandro, sì, ci sei anche tu, immagino.
Sì, sì, assolutamente sì. Un grande saluto a Massimo, che è un collega chirurgo che stimo tantissimo e conosco da tanti anni. E ho potuto, diciamo, vedere più volte anche la sua competenza, la sua bravura e anche la sua capacità di instaurare un rapporto come vogliamo noi, insomma, con i pazienti, che non è proprio un particolare. Quindi mi fa molto piacere averlo qui in trasmissione.
Grazie.
L'ho invitato apposta proprio perché gli ho dato pure un po' una rogna, perché l'argomento di cui parleremo oggi riguarda una patologia addominale che è diverticolosi.
Fermo Alessandro, che voi parlate come al solito tra medici, e allora stiamo parlando dei famosi diverticoli. Diverticolosi l'ha chiamata Alessandro, e che è una sindrome, è un qualcosa, ma insomma dottor Farina, spieghi a tutti noi che cosa sono i diverticoli.
Allora, innanzitutto ringrazio Alessandro e ricambio anche a lui la stima e l'amicizia che abbiamo ormai consolidato negli anni. Allora, che cos'è la diverticolosi? Innanzitutto è una non dobbiamo noi intenderla come una malattia, bensì è una situazione che si verifica nel corso degli anni, per il quale il colon in particolare presenta delle estroflessioni della mucosa intestinale attraverso la parete muscolare del colon, perché noi sappiamo che il colon è costituito, la parete del colon è costituito da strati, quindi la mucosa del colon si estroflette verso l'esterno attraverso quindi la parete muscolare del viscere. E nella maggior parte dei casi questi diverticoli sono a carico del sigma, cioè la parte quasi finale, perché dopo il sigma c'è il retto del colon. E come ho detto, questi diverticoli possono anche essere presenti in altre parti dell'intestino, del colon, ma in percentuale molto, molto minore. Come mai si formano i diverticoli? È la domanda successiva più pertinente. Perché sono queste piccole sacche, si presentano in zone di minor resistenza del viscere, e quindi e soprattutto in corrispondenza lì dove ci sono i piccoli vasi che irrorano il colon, si manifestano questi diverticoli.
Ecco, Alessandro, adesso prima che io faccia la seconda domanda, vuoi intervenire tu? Alessandro, mi senti?
Eccomi.
No, dicevo. Ecco, no, prima che io faccia la seconda domanda, vuoi intervenire tu?
Sì, volevo, giusto per dare un dato così epidemiologico, diciamo, che vuol dire come sono distribuiti un pochino nella popolazione. E, allora, sotto i 40 anni sono poco frequenti. aumentano praticamente aumentando con l'età, arrivando ad avere, diciamo, una presenza di un individuo su due sopra i 60 anni. E diciamo che più si va avanti con l'età e più, diciamo, questi sono presenti. Ora,
esatto,
che tutto questo può dipendere da una serie di fattori.
Certo.
E chiediamo al dottor Farina un attimino se ci illustra il motivo di questa presenza rispetto all'età.
Esatto. Allora, hai detto benissimo, nel senso che nella maggior parte dei casi la diverticolosi si osserva in una fascia di età che va al di sopra dei 50 anni. Sono lì presenti in maniera del tutto evidentemente silente. Quali sono i fattori che possono predisporre alla formazione del diverticolo? Possiamo annoverare predisposizioni genetica, che è stato recentemente individuato in studio di concomitanza tra gemelli e da sue associazioni, che hanno identificato alcune varianti genetiche associate quindi alla malattia diverticolare. L'età, perché poi invecchiando il tessuto che diciamo mantiene, sostiene l'intestino, va incontro a una maggiore, come dire, lassità, colpisce il sesso maschile, soprattutto le cattive abitudini alimentari, e che poi andremo a vedere in seguito in maniera un po' più dettagliata, l'obesità, la sedentarietà, la stipsi cronica. Ultimamente si è anche parlato della concomitanza dell'assunzione degli antinfiammatori. Ecco.
Allora, ma quali... Ecco, qui adesso vado alla mia domanda, no? Quali sono i sintomi per cui uno dovrebbe, non dico preoccuparsi, ma quantomeno pensare che può esistere una diverticolosi piuttosto che appunto una stipsi cronica? Cioè, nel senso, ci sono delle cose che...
Questa è un'ottima domanda, perché quali sono i sintomi? I sintomi, come ho detto prima, la diverticolosi può essere lì presente, silente, fino a quando non compaiono alcuni piccoli disturbi, quali possono essere la distensione addominale, quelli che noi chiamiamo in medicina, in termine tecnico, disturbi dispeptici, quindi gonfiore, doloretti addominali diffusi e particolarmente localizzati in corrispondenza al fianco sinistro, e un pochettino l'alternanza dell'albo, che quindi può passare da regolare, può diventare diarroico o stilico. In questo caso compare per la prima, diciamo, possiamo cominciare a parlare di abitudini di vita errati, nel senso che l'apporto scarso di fibre nella dieta può variare questo stato di morfologico dell'intestino, perché l'intestino, come tutto, come il colon, è animato da alcuni movimenti che vengono detti in gergo movimenti peristaltici. Quando questa peristalsi agisce su un viscere, appunto il colon, vuoto, non contenente materiale sufficiente, ecco lì che l'intestino, il colon, va in sofferenza, creando appunto delle zone di minor resistenza i diverticoli.
Ok, ok. E quindi noi praticamente i sintomi possono essere diversi, ma c'è un campanello proprio di allarme preciso, oppure uno deve...
E allora a quel punto invece di parlare di diverticolosi si comincia a parlare di diverticolite, perché il diverticolo si è arrabbiato, si è infiammato e ha dato presenza, manifestato la sua presenza. A quel punto cambia un pochettino lo scenario, perché il paziente che viene, che comincia a sentire dei disturbi, dovrebbe andare giustamente dal medico e far presente questo. Quali sono questi sintomi? Innanzitutto il dolore, che il dolore comincia a diventare importante. Dopodiché compare la febbre e a quel punto dolore, febbre, il paziente si rivolge al medico, il medico lo visita e comincia a prescrivere tutta una serie di eventualmente terapie o anche delle indagini clinico strumentali, radiologiche.
Sì, ho capito, ho capito. Alessandro, a te.
Sì, allora diciamo che nella maggior parte dei casi la diagnosi di verticolosi è una diagnosi occasionale, se non ci sono i
Esatto.
sintomi di cui ha parlato prima
Esatto.
il dottor Farina. Perché adesso diciamo con gli screening, soprattutto la coloscopia a livello tra l'ultimo tratto dell'intestino, noi ci accorgiamo a volte in un paziente che non ha mai avuto sintomi particolari proprio la presenza di questi diverticoli. E la domanda era questa: come si fa la diagnosi?
Allora, come si fa la diagnosi? Questa è una buona domanda. Vorrei fare una premessa. La diverticolosi l'abbiamo studiata sui libri di testo e fin da quando avevo i pantaloncini corti che andavo all'università, ero giovane studente. La cosa che mi colpì della diverticolosi è che la diverticolosi è associata ad una cosiddetta triade, la cosiddetta triade di Sente, che comprende altre due patologie, la litiasi della colicisti e l'ernia iatale. Questa situazione, appunto, si intreccia con quella che è la diagnosi occasionale, perché quando un paziente, un soggetto, si sottopone ad alcune indagini, queste indagini possono essere le più svariate. Nel senso che può andare dal medico per dirgli mi fa male la pancia, gli fanno un'ecografia, trovano i calcoli e poi approfondendo le indagini fa anche altri tipi di indagini che sono di livello superiore in assenza di altra sintomatologia, quale può essere anche la coloscopia virtuale e poi l'attacco col contrasto. Ma queste sono poi delle situazioni che poi andremo a vedere nel caso in cui la diverticolosi si è complicata in diverticolite e a quel punto subentrano altri tipi di indagine.
Ho capito. Allora, una cosa che volevo chiederle, una stipsi persistente fin da epoche, diciamo, adolescenziali, se non addirittura
Sì.
infantili, può essere sintomo di diverticoli?
No,
No.
assolutamente. No, no.
Ma il famoso
La
intestino
divertico
pigro non ha niente a che vedere, quindi.
la, la diver ma nell'età infantile, nei ragazzi, questo la di
Pronto? Pronto, ci sente, dottor Farina? Eccolo, rieccolo. Diceva che è caduta un attimo la linea. Diceva?
Sì, che nell'età infantile non è contemplata, perché noi possiamo cominciare ad avere coscienza della diverticolosi intorno ai 50 anni, ma con come stavo dicendo prima, con un'alimentazione poco corretta e con l'assunzione di poche fibre, la sipsi può cominciare a orientare verso una diverticolosi intorno ai 40 anni ai 40 anni di età. Ecco perché l'alimentazione è un'alimentazione priva di fibre può predisporre ad una diverticolosi, perché il colon dà la spinta propulsiva, ma se non ci sono fibre che costituiscono la stragrande maggior componente delle feci, il colon, come
Risente.
dire, spinge a vuoto.
Ok, perfetto. Alessandro, a te la domanda.
Sì, allora, quindi abbiamo per schematizzare sicuramente nel caso della presenza di diverticoli che non danno grandi sintomi, la diagnosi può essere casuale, ma a quel punto dobbiamo cercare in qualche modo di fare qualcosa per ridurre la possibilità che se ne possano formare altri e quindi che diventa per l'intestino
Certo.
veramente impegnativo. Quindi, diciamo, abbiamo detto sicuramente va fatta una buona idratazione, va aumentata l'idratazione che giornalmente, insomma, se noi siamo sempre su 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno,
Esatto.
naturalmente non ci sbagliamo mai e
Hai
questo.
detto bene, quando abbiamo una diagnosi di diverticolosi, quindi non complicata, la cosa fondamentale, come ha detto Alessandro, è aumentare l'idratazione, quindi portarci intorno ai 2 litri con liquidi e acqua non gassata, ed integrare la dieta con supplementi dietetici a base di fibre morbide, tant'è vero che adesso in farmacia e di conseguenza tra i pazienti vanno molto di moda tutti quei prodotti a base di psyllo, quindi che non sono lassativi, ma contengono abbondante quantità di fibre. E questi, uniti anche, questi accorgimenti uniti anche al movimento fisico, possono in un certo senso darci una protezione.
Ok, un'altra cosa, per quale motivo lei diceva all'inizio di questa puntata che colpisce la diverticolite prevalentemente il sesso maschile? Che differenza c'è?
Guardi, non c'è una vera spiegazione per quanto riguarda chi colpisce, se il sesso maschile o il sesso femminile. Queste sono degli incidenze che derivano da studi che vengono eseguiti da un punto di vista così dell'incidenza.
C'è questa linea un po' ballerina che è Alessandro, eccoci qua.
Eccoci.
Sì, perché è andato via il dottor Farina. Adesso proviamo a richiamarlo.
Quindi
Rieccoci
non...
di nuovo, che era caduta la linea.
Sì.
Avanti, dottor Farina, dicevamo.
Quindi dico che non c'è una vera e propria spiegazione se colpisce maggiormente il sesso maschile e il sesso femminile. Questa valutazione deriva dagli studi che vengono clinici, che vengono eseguiti, e dall'incidenza, dai numeri che vengono poi scaturiti da un punto di vista nostro di studi che facciamo per ogni tipo di patologia.
Quindi è puramente statistico, possiamo dirlo così, insomma,
Statistico,
ecco.
bravissimo,
È
bravissimo.
puramente
Non mi
statistico,
veniva il
quindi no,
termine
no,
statistico, ecco.
certo. Quindi è sostanzialmente tutti possono essere colpiti dai diverticoli e chi, come abbiamo detto, ha quei sintomi che poi abbiamo elencato anche abbastanza nel dettaglio, forse è bene che si rivolga subito a un gastroenterologo per vedere, per
Certo.
valutare quali sono, ecco, a questo punto le cure per i diverticoli, dottor Farina.
Allora, le cure per i diverticoli. Le cure per i diverticoli Diciamo che se è una situazione asintomatica, l'alimentazione è il primo movens e il miglioramento di tutti gli altri skills che abbiamo detto. Quindi grosse camminate, aumentare l'attività fisica, bere molto ed assumere fibre sotto osservazione medica. Quello che invece dobbiamo stare molto attenti nel caso in cui la diverticolosi si complica. A quel punto cambia in maniera molto, come dire, importante lo scenario, perché la diverticolosi diventa diverticolite e questa situazione diventa molto ma molto importante e può diventare anche molto pericolosa perché la diverticolite può andare incontro a complicazioni. Queste complicazioni possono essere il
Sì.
sanguinamento, perché
Sì.
questi sanguinano, possono andare incontro nel caso in cui ci sono stati degli episodi di infiammazioni ripetuti che non sono stati curati e trattati in maniera appropriata a stenosi, e quindi qui dobbiamo discernere la stipsi, che se è una stipsi dovuta ad un'alimentazione errata o una stipsi dovuta alla stenosi del viscere. Può andare incontro a fistolizzazione perché può fistolizzare con gli organi vicini, quindi con la vescica, con altre ansie intestinali. Quindi, come tutte le cose, va presa nella giusta considerazione e mai sottovalutata.
Ok, perfetto. Alessandro, siamo arrivati a pochi minuti dalla fine della trasmissione. Ti lascio l'ultima domanda per il dottor Farina.
Sì, in realtà così sveliamo anche perché abbiamo chiamato un chirurgo a parlare di questa patologia che diciamo tutti noi vogliamo che non arrivi mai a
Mai,
essere
esatto.
interne, però qualche volta questo può capitare e già il dottor Farina ha fatto qualche cenno mentre ci raccontava un pochino questa patologia e la domanda è molto semplice. Quando diventa di interesse chirurgico, che cosa si può fare, quali sono gli interventi che vanno fatti e quando l'intervento diventa anche un'urgenza perché ci può essere anche un quadro di peritonite.
Esatto, grazie Alessandro per la domanda. Quindi ho parlato prima di complicanze, complicazioni della diverticolosi in diverticolite. Uno importante è la perforazione. Un diverticolo si perfora aprendo uno scenario drammatico perché va incontro ad una peritonite cosiddetta stercoracea. Quindi il paziente in
Brutta roba.
ospedale, brutta roba, viene operato d'urgenza e va quindi valutato che tipo di intervento deve essere fatto. Quindi noi non vogliamo arrivare a questo tipo di intervento perché nel caso in cui ci sia una perforazione, nella stragrande maggioranza dei casi non si fa il ricongiungimento, cioè non si fa di nuovo l'anastomosi termino terminale o quantomeno non si ricollegano i due monconi dell'intestino, bensì si fa una cosiddetta stomia che il paziente porterà per qualche periodo di tempo. Ma prima di arrivare a questa evenienza abbastanza drammatica, il paziente che magari ha fatto diagnosi di diverticolite e magari ha avuto un solo episodio, si tende.
Eccoci qua che ci di nuovo la linea che ci lascia per qualche
Se
secondo.
dovesse
Ecco.
ricapitolare,
Sì.
se dovesse ricapitare al paziente viene posta indicazione di un intervento chirurgico in elezione e qui noi gli strumenti ce li abbiamo tutti, come dire, pronti e carichi per fare un intervento fatto bene per via laparoscopica, facendo nella stragrande maggioranza dei casi, nel caso in cui il paziente è un paziente fit, non obeso, che non presenta altre comorbidità, l'intervento di prima scelta è senza dubbio per via laparoscopica. E viene fatta questa resezione, viene fatta quindi la resezione del tratto di intestino malato.
Perfetto. Abbiamo qualcos'altro, dottor Farina, da dire ai nostri ascoltatori per, diciamo, chiudere questo excursus su questa patologia?
Che come tutte le cose, quello che il messaggio vorrei lanciare è che la prevenzione è senza dubbio, anche se non parliamo di patologie neoplastiche, la prevenzione è fondamentale. Fare indagini se si hanno dei disturbi, andare dal medico di base o dal gastroenterologo, seguire attentamente le indicazioni di chi diciamo, è specialista di questo tipo di patologia.
Perfetto. Alessandro, vuoi chiudere tu a questo punto?
Sì, certamente. E direi che l'excursus che ha fatto il dottor Farina, e lo ringrazio per questo, mi è sembrato molto, molto pertinente e soprattutto, diciamo, concreto, perché poi il senso di questa trasmissione è proprio quello di parlare in maniera semplice ai pazienti. L'attenzione a se stessi alla fine diventa metà della cura, perché in quel modo noi possiamo cercare di discernere quelli che sono i sintomi e andare dal medico, che poi è lui che deve fare la diagnosi da soli non fatta, ovviamente. E sperando di non arrivare mai dal dottor Farina, perché quello vuol dire che questa patologia si è complicata e a
Esatto.
quel punto c'è.
Esatto.
Diciamo che è qualcosa che noi vogliamo evitare.
Al di là del fatto che vorremmo conoscerla tutti quanti, per come è stato bravo a raccontarci questa sindrome, che peraltro è molto diffusa, quello che ne sappiamo, però insomma ci auguriamo nel contempo di stare lontano dall'ospedale San Giovanni Addolorata il più possibile per
Esatto.
evitare problemi, insomma. E allora, dottor Farina,
Sì, ha
grazie.
detto benissimo, molto diffusa.
È molto diffusa
Dal
e questo
30
lo
al
sapevo.
50% della popolazione, compresa l'Italia,
E
la
questo
diverticolosi.
lo sapevamo, e questo lo sapevamo. E allora, senta, proprio nel salutare tutti quanti, noi auguriamo a lei, ovviamente, a tutti i nostri ascoltatori, di essere, come dire, di avere il quadro completo. Ma se ci fossero domande o altro che arrivassero dai nostri ascoltatori, appunto, saremmo qui pronti a ricontattarla per avere, come dire, delle
Grazie.
altre risposte su questo argomento, ma non solo, anche ovviamente su questo. E allora, grazie di essere stato con noi al dottor Massimo
Grazie a
Farina,
voi.
e grazie ovviamente
Grazie.
ad Alessandro per avermi, come di consuetudine, non solo accompagnato, ma essere stato il mio maestro in questa meravigliosa trasmissione che si chiama Il Medico di Famiglia, e di cui troverete ovviamente il podcast sul nostro sito www.oltrelago.it. Un saluto da Elena Polidori e anche da
Massimo Farina, grazie.
Alessandro
E
Lenni.
Alessandro, approfitto
Alessandro.
per ringraziare il dottor Farina proprio per la disponibilità e la competenza. Grazie per
Perfetto.
l'invito, grazie a tutti, grazie, molto piacere, grazie.
Grazie a voi e un saluto anche da oltrelago.it.